Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Oggi ospite del nostro consueto appuntamento con la politica italiana è Giorgio Sorial, deputato del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione Bilancio. Allora, cominciamo con lei a parlare dei referendum che si sono svolti domenica scorsa sull'autonomia di Veneto e Lombardia, perché mentre Grillo definiva Salvini un traditore sul suo blog e molti rappresentanti si schieravano per il no, i gruppi Lombardo e Veneto del Movimento hanno appoggiato il referendum e di fatto appoggiato la campagna per il sì. Non solo, hanno anche rivendicato la paternità stessa del referendum. Dunque, a lei chiederei innanzitutto qual è la posizione del Movimento sulla questione.
La posizione del Movimento 5 Stelle è molto chiara. Per noi in qualsiasi momento ci sia un referendum, quindi l'espressione popolare è una dimostrazione di democrazia. Quindi noi, per noi ben venga che ci siano dei referendum, soprattutto su delle materie così importanti che riguardano direttamente i cittadini. Nella fattispecie del contenuto, noi effettivamente abbiamo lavorato in maniera molto attiva anche sul quesito stesso dei referendum. I nostri consiglieri regionali in Regione Lombardia e in Regione Veneto sono coloro che hanno scritto materialmente il quesito del referendum e ne sono ben fiero e orgoglioso, perché ho avuto modo di vedere quelli che erano i quesiti che sarebbero stati proposti dalla Lega Nord, in realtà o sarebbero stati dichiarati incostituzionali o probabilmente in Lombardia addirittura sarebbero stati bocciati così come erano stati scritti. Quindi ben venga e siamo ben fieri di aver partecipato in maniera attiva proprio a questa espressione popolare, visto anche i risultati, perché stiamo parlando di 5 milioni e mezzo circa di cittadini delle regioni Lombardia e Veneto che si sono espressi, esprimendosi in maniera molto chiara, per una richiesta di maggior flessibilità e autonomia, che è ben diverso da quello che sta sponsorizzando ancora in maniera falsa in queste ore la Lega Nord, parlando già di secessione o di tasse. In realtà il quesito che è stato votato e che io da cittadino lombardo, bresciano per la fattispecie, ho votato riguarda l'utilizzo di quelle che sono risorse che dallo Stato vengono già assegnate alla Regione Lombardia e Veneto, ma vengono assegnate con delle destinazioni decise dallo Stato centrale. Ecco, in questo caso, visto che stiamo parlando di due regioni che in realtà hanno i bilanci in equilibrio, quindi hanno i conti in ordine, con questo referendum si vuole fare in modo che queste risorse vengano utilizzate per quelle che sono le peculiarità decise direttamente dai territori. Per un principio molto semplice, che è quello della sussidiarietà verticale. Quando sono gli enti locali più vicini ai cittadini a scegliere e decidere effettivamente l'utilizzo delle risorse, riescono a farlo con una maggior cognizione di causa e con una maggior capacità di andare a risolvere quelle che sono le problematiche dei cittadini.
Sempre in occasione del referendum di domenica, grazie ad una legge proprio voluta dal Movimento 5 Stelle, si è sperimentato per la prima volta il voto elettronico e sappiamo che ci sono stati numerosi problemi a riguardo. Il costo della sperimentazione è stato di 23 milioni di euro di denaro pubblico, ovviamente, per l'acquisto di 24.000 tablet, che si aggiungono ovviamente oltre alle altre spese di amministrazione. Allora, lei come giudica queste spese a fronte di un referendum consultivo? Lo ricordiamo, tra l'altro ricordiamo anche che la Regione Emilia-Romagna ha fatto richieste del tutto simili al governo senza passare per il voto popolare.
Ecco, partiamo proprio da questo punto, che è quello di cui si sta parlando. La Regione Emilia-Romagna, io ho avuto modo di vedere anche quello che hanno dichiarato fosse un accordo con il governo, in realtà non c'è scritto niente, non c'è un cronoprogramma ed è solo una specifica di intenti futuri, ma non c'è nessun accordo vero e proprio, non c'è nessuna trattativa vera e propria. E questo è quello che è successo in Regione Lombardia e Veneto negli scorsi anni, ossia la Regione Emilia-Romagna sta affrontando quello che già la Lombardia 10 anni fa e il Veneto 10 anni fa hanno tentato di intraprendere con i governi che c'erano allora, senza però ottenere niente. Per questo è fondamentale un referendum, perché dà un mandato popolare molto più chiaro nei confronti anche dell'attuale governo del Partito Democratico, che è quello stesso governo che fino al 4 dicembre scorso ha cercato di togliere poteri alle regioni con la riforma costituzionale che poi è stata bocciata con il referendum del 4 dicembre. Quindi è assolutamente fondamentale che il popolo si sia espresso per far arrivare a questo governo che rimane sordo nei confronti dei cittadini quella che è una chiara volontà popolare. Dal punto di vista del voto elettronico, è stata una sperimentazione che ha avuto i suoi problemi, assolutamente sì, ed è stata una sperimentazione che nonostante fosse stata già utilizzata nel resto d'Europa, viene utilizzata per la prima volta in assoluto in Italia e quindi con alcune problematiche di tempo. Per quanto riguarda i costi, però, noi nel momento in cui avevamo proposto la sperimentazione avevamo anche chiesto, nella fattispecie per esempio al governo della Regione Veneto, assorbire questi costi attraverso il taglio dei vitalizi che tuttora sono presenti per i consiglieri regionali della Regione Veneto. E in quel caso stiamo parlando di 14 milioni di euro. Quindi avremmo avuto il modo di dare una possibilità positiva per i cittadini di sperimentare un voto elettronico che a regime faciliterebbe molto le votazioni, assorbendo questi costi attraverso un privilegio che è ormai medievale, che non esiste da nessun'altra parte d'Europa e che continua a rimanere solo nelle regioni italiane. A questa copertura di costi c'è stato detto no, e questi soldi sono quindi stati utilizzati attraverso i bilanci delle due regioni, che però continuano a essere dei bilanci abbastanza buoni e in ordine.
Il Consiglio dei Ministri ha da poco approvato la legge di bilancio per il prossimo anno, una manovra da 20,4 miliardi di euro che contiene, diciamo, le novità economiche e fiscali più importanti per il 2018. Appunto, lei fa parte della Commissione Bilancio. Come giudica il testo? In particolare le chiederei se crede che gli sgravi per le assunzioni dei giovani possano aiutare a mettere un freno all'emigrazione di massa dei ragazzi italiani all'estero, che è un argomento di particolare interesse per i nostri ascoltatori.
Stiamo osservando una manovra che è costruita tutta a netto della flessibilità dell'Unione Europea su delle coperture una tantum o su delle partite di giro che sono semplici anticipazioni di cassa. Basta vedere quello che è il decreto fiscale che è collegato oggi, in questi giorni, alla legge di bilancio. È un'altra sanatoria delle cartelle che manda un messaggio veramente devastante sul fronte della legalità. C'è una cartolarizzazione dei crediti fiscali che è comunque una misura on-off e da conseguenze veramente gravissime, e non ci sono tutti quegli investimenti produttivi che si potevano fare per rilanciare anche l'occupazione. Non esiste più nessuna spending review, anche se si parlava di un miliardino, ma questo che viene sottratto ai ministeri non riguarda la spesa corrente per il loro funzionamento, ma riguarda le missioni e i programmi dei loro investimenti. Quindi siamo ancora una volta di fronte a una manovra che è veramente una scialuppa di galleggiamento finale per dei partiti e per un partito di governo che sta facendo acqua da tutte le parti. E la dimostrazione è proprio quello che diceva lei sui giovani. Questi sconti e gli incentivi sono la versione 2.0 degli incentivi che c'erano nel Jobs Act. Quindi non convincono, innanzitutto per lo stanziamento, che è ridicolo, perché stiamo parlando di 300 milioni di euro per il primo anno, e anche perché è ancora una volta una logica del bonus una tantum, ma non è strutturale per i prossimi anni. Dicono che è per i prossimi 3 anni, ma in realtà questo non è scritto nero su bianco, e quindi non è una misura che può assorbire precariato, non è una misura che può rilanciare il lavoro, e soprattutto purtroppo non è una misura che rilancia il settore giovanile, perché assolutamente il meccanismo che è stato costruito mantiene molto alta la dinamica dei giovani italiani che espatriano, vanno all'estero per una questione lavorativa, acquisiscono delle esperienze, delle competenze e poi non sono in alcun modo incentivati per rientrare nel nostro paese e magari mettere a disposizione della collettività quelle ottime esperienze che hanno appreso all'estero. Rimane una dinamica molto triste, soprattutto per i giovani italiani.
Cosa lega una chiromante, un uomo scomparso ed un pozzo? The Bug Whisperer lo sa. Il secondo episodio è online su iTunes e sulla SBS Radio App, perché gli insetti non mentono.